Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi Essere e avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, vuole rendere omaggio a uno dei grandi maestri della pubblicità scomparso martedì scorso a Milano. L'approfondimento della settimana è tutto dedicato ad Emanuele Pirella. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo poi a parlare di promozioni e offerte e per il focus sui trend di renting, quando l'affitto fa tendenza. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana.
Entra al MoMA la chiocciola degli indirizzi email. L'onnipresente simbolo web è stato introdotto dal celebre museo newyorkese nelle sue collezioni, accanto al primo iPod, ai tabelloni dell'aeroporto di Roma, alla radio Brion Vega e alle lettere simbolo della metropolitana di New York. Anche i cartoni Made in Japan segnano il passo e i produttori del Sollevante giocano la carta remake a tre dimensioni su titoli di richiamo, eroi di più generazioni, come Capitan Harlock. La riproposizione in chiave 3D della gloriosa serie TV degli anni 70, nata dalla matita di Leiji Matsumoto, è prevista per il 2012. Negli ultimi tre anni i consumi delle famiglie sono calati del 5,6%, lo dicono i nuovi dati di Confcommercio, secondo cui i più penalizzati sono stati i beni durevoli e semidurevoli. Quote sempre maggiori della spesa sono state dirottate verso consumi obbligati, come affitti, sanità e assicurazioni. Google non è responsabile dei finti marchi che compaiono tra i link sponsorizzati accanto ai risultati di una ricerca, ma gli inserzionisti non possono acquistare da Google parole chiave corrispondenti a un marchio altrui. Con una sentenza che mette d'accordo tutti, la Corte europea ha sollevato Google dalla responsabilità per la presenza di marchi falsi sulle sue pagine, ma allo stesso tempo ha difeso dalle imitazioni le grandi griff del lusso, Louis Vuitton in testa. Negli armadi degli italiani c'è una tale mole di vestiti inutilizzati che, se rivenduta, genererebbe 5 miliardi di euro. Lo rivela un'indagine commissionata da eBay, secondo cui oltre 35 milioni di italiani non indossano più di un quinto del proprio guardaroba. Tra i capi abbandonati spiccano cravatte, gonne, cappelli e pantaloni, principalmente perché non piacciono più o per un cambio di taglia. Compie 150 anni il Fish and Chips, il piatto nazionale britannico. Sopravvissuto a un secolo e mezzo di tendenze culinarie, ai fast food e ai ristoranti etnici, il pesce impanato e fritto accompagnato dalle patatine resta uno dei piatti preferiti in Gran Bretagna. Oltre 10.000 i chippies tuttora presenti nel Regno Unito, per non parlare di tutti i ristoranti che lo propongono nel menù.
La borsa della spesa.
Che morbido, è nuovo?
No, lavato con perlana.
Bellissimo. E ora di provarlo. Che colori, è nuova?
No, lavata con perlana.
Ma se è di cotone.
Sì, ma perlana non è solo perlana.
Un passato come vuoi tu, lo devi prendere, scottare, pelare, passare. Oppure devi prendere Pomì. Da oggi dunque o così o Pomì.
Il mio amico. Vorrei rivederlo più spesso. Fa il veterinario in campagna. È lui che mi ha insegnato a riconoscere i sapori veri. Amaro Montenegro ha un sapore che non ti sbagli. Lo riconosci subito.
Chiquita, la banana 10 lode.
Li avrete sicuramente riconosciuti, erano alcuni degli spot cult ideati da Emanuele Pirella, uno dei più noti pubblicitari italiani scomparso pochi giorni fa. Firmò slogan che sono entrati nel linguaggio di tutti i giorni, campagne di successo diventate veri e propri fenomeni di costume. Pirella è stato definito il romanziere della pubblicità, il copy che ha portato nella comunicazione commerciale italiana lo stile anglosassone, fatto di giochi di parole e dialogo diretto con i consumatori. Ecco come sintetizzava l'arte del claim in una delle sue ultime interviste per la campagna Conai.
Beh, ogni volta che si stringe il concetto a uno statement, a una frase abbastanza breve, devo dire che si fa un claim, si fa uno slogan. E quindi anche chi ha scritto Pantarei, tutto scorre, a quei tempi faceva uno slogan. nel piccolo anche noi.
Con Oliviero Toscani, Emanuele Pirella aveva firmato la campagna per i jeans Jesus con gli slogan «Chi mi ama mi segua e non avrai altro jeans all'infuori di me», la celebre foto del fondoschiena più ammirato d'Italia in quegli anni. Campagna che finì sotto accusa, pensate, per oltraggio al pudore. In questi tempi di crisi degli investimenti pubblicitari, Pirella sosteneva il ritorno alla forza dell'idea, al di là dei mezzi. Ecco che cosa aveva detto in occasione di uno degli ultimi festival della pubblicità di Cannes.
Ma non c'è dubbio che c'è adesso una ossità, o si cerca di dare maggiore enfasi all'idea che sia neutrale ai media, così si dice, e quindi un'idea che possa, come dire, essere all'origine di tutto e che funzioni anche se fatta con mezzi poveri, perché in realtà insomma, un'idea forte, ma si vede anche nel cinema, un soggetto importante, una sceneggiatura ben scritta e un'idea forte riescono a far successo anche con cinematografie povere o marginali. C'è dubbio che sono sfogli gli annual della Directors Club di anni e anni fa, trova nelle campagne stampa le cose più belle e a televisione, insomma, nelle campagne televisive le cose un pochino più così così, è vero che poi a Cannes non vincevano. Andando avanti invece c'è più attenzione alla televisione, la stampa è stata data in mano agli alunni, perché è la cosa più facile da fare. La domanda è possibile che si torni all'idea deflagrante in stampa? Magari, non so, speriamo che sì, mi piacerebbe.
Era un grandissimo uomo di marketing, ci dice Milka Pogliani, vicepresidente e direttore creativo esecutivo di McCann World Group Italia. Slogan forti, fortissimi, quelli di Pirella, che tuttavia non mangiavano mai il prodotto, come si usa dire in gergo pubblicitario.
Anzi, lo ha sempre esaltato, lo ha preso in giro, lo ha alleggerito, lo ha trattato in modo ironico. È sempre stato però molto coerente, molto preciso, quindi... anche se magari può sembrare una cosa strana, è stato un grandissimo uomo di marketing, ha capito il prodotto, ha capito le marche e ha saputo esaltarle con la parola. Io credo che proprio per fare un omaggio a Emanuele bisogna dire pochissime cose, perché è stato un personaggio che ha viaggiato nella sua vita leggero, senza bagaglio, perché non aveva bisogno di altro, aveva l'amore per la parola, aveva sicuramente una cultura straordinaria e aveva una sobrietà che gli ho sempre invidiato. Era un personaggio molto schivo, credo anche quasi timido e quindi di pochissime parole. E ci siamo incontrati forse la seconda, la terza volta e c'era questo grande silenzio e poi è scattata la molla dell'amore per i libri, erano tutte e due divoratori. E quindi su questo è partita una conversazione straordinaria di così, commenti, autori amati, eccetera, eccetera, ed è nato sicuramente una simpatia molto forte. Ma se non ci fosse stata una molla legata alla letteratura, ai libri, agli autori, forse ci saremmo rimasti lì a guardarci un quarto d'ora e con un grande silenzio.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di promozioni e offerte nei supermercati. Quanto valgono per il consumatore e per le insegne?
Il sistema del largo consumo, le grandi industrie di marca e le grandi catene di ipermercati e supermercati si stanno interrogando sulla validità delle promozioni di prezzo. Effettuare un taglio prezzo significa rinunciare a una parte di margine sul prodotto in promozione e questo riguarda sia l'industria sia la distribuzione. Perché analizzare questa politica che si fa più serrata negli ultimi mesi? Perché, dicono le società di ricerca come Nielsen o IRI, un prodotto venduto su 4 è in promozione. Questo avvitarsi su se stessi è ormai considerato una iattura. Tutti ne vorrebbero fare a meno, ma nessuno è in grado di farlo. Tutti ne parlano male, ma poi sul prossimo volantino di qualsiasi supermercato tutti continuano a esserci e a investire. I consumatori lo sanno bene e molte volte vanno a fare la spesa con il volantino in mano, quasi fosse questa la vera lista della spesa, e comprano quasi esclusivamente i prodotti offerti in promozione. Segnaliamo una sola catena che sta invertendo questa tendenza, è l'insegna U2 di Unes, attiva nel nord Italia, che ha fatto dell'everyday low price, cioè dei prezzi bassi tutto l'anno, la sua politica politica commerciale. Tutte le altre partecipano alla saga del taglio prezzi, come detto. Vediamo allora una nuova promozione che sta partendo non in Italia ma in Francia. È opera della catena di ipermercati Carrefour, che ha inventato una meccanica diversa da tutti i suoi concorrenti. Ogni settimana evidenzierà una categoria merceologica e su quella aumenterà i punti fedeltà per ogni carta fidelity mostrata con l'acquisto di almeno 3 prodotti acquistati nel comparto indicato. Si parte con la prima colazione. In seguito anche il non food prenderà parte a questo esperimento e per la prima volta toccherà i piccoli elettrodomestici. Per ogni prodotto acquistato verrà proposto un prodotto con uno sconto del 20%. La promozione si intitola «Costruite voi i prodotti che volete in promozione». La novità è evidente almeno nel food, il risultato però lo sapremo fra qualche mese. In questo modo si disegnerà una classifica del tutto nuova dei prodotti più venduti. Domanda. Non sarebbe però meglio vendere con il metodo dell'everyday low price, dei prezzi bassi tutto l'anno, anziché dannarsi l'anima con i ribassi ogni giorno?
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Oggi parliamo di renting, consumi in affitto. Complici la crisi, la filosofia antispreco e i nuovi modelli di consumo responsabile, oggi molti prodotti non si comprano ma si affittano. Nato nel mondo anglosassone, dove il concetto di proprietà è molto meno radicato che da noi, anche in Italia il renting sta attraversando un vero e proprio boom, arrivando a coinvolgere settori inaspettati come il lusso. Oggi si affittano dalle borsette griffate agli yacht, dai giardini ai libri, alle scrivanie, fino, pensate, agli animali domestici. Lo vedremo tra pochissimo. È la trasformazione dei consumi da beni a servizi. Parola d'ordine, condivisione. Patrizia.
Comincio parlando di transhuming, il fenomeno cioè del transito da un consumo all'altro, che è un fenomeno che è entrato a far parte di uno stile di vita che qualcuno ha già definito molto efficacemente leasing lifestyle, cioè la vita in modalità leasing. È uno stile comune a fasce sempre più larghe di popolazione. Perché parliamo di transhuming nella puntata sul renting? Di che fenomeno parliamo? Come abbiamo avuto occasione di dire più volte, come consumatori contemporanei siamo nomadi, sia letteralmente perché siamo sempre in movimento, ma anche e soprattutto metaforicamente, cioè perché passiamo continuamente da un'esperienza di consumo ad un'altra, accumulandone molte, moltissime nell'arco della giornata e delle settimane. Per fare questo, grazie a un'iperofferta merceologica, chiaramente, che sopravanza di molto anche le nostre capacità di acquisto e complice la scarsità di spazio nelle nostre vite e nelle nostre case, si è sempre più disposti a consumare beni in affitto, appunto. E qui andiamo dalla fede matrimoniale agli attrezzi per il fai da te in casa, dalla cyclette da camera ai gonfiabili da giardino per bambini, ma anche allo stesso giardino, appunto, come già citavi tu, con Rent-A-Garden, che è un servizio che offre piante e sculture da esterni, inclusa l'installazione, 300 euro per avere un giardino per 3 mesi. Anche il mercato dei videogiochi è interessato da un fenomeno che si chiama regame, il rigioco. Si compra un videogioco, si gioca, si passano tutti i livelli, lo si restituisce come usato e viene rimesso in vendita a un prezzo ribassato. Allora, non è un vero noleggio in realtà, però è un'interessante variazione sul tema renting, che è molto sfaccettato e lo vedremo, ed è soprattutto all'insegna della condivisione, come dicevi in apertura. Quindi abbiamo delle formule che vanno dal couch surfing, cioè dal divano di casa nostra usato da ospiti stranieri sconosciuti per lo più che si trovano di passaggio nella nostra città, anche nella variante bed sharing, cioè la condivisione del letto, che tra l'altro Esterni rilancia a Milano, invitando i residenti ad ospitare nelle loro case private i designer internazionali che arriveranno in occasione del Public Design Festival il prossimo aprile. Dunque, il consumo in affitto è un atteggiamento molto consapevole, evoluto, stimolato certo anche dalla crisi e da un'evidente convenienza, ma generato, lo voglio sottolineare, anche da un nuovo approccio al mondo delle merci. Merci che vanno prese meno sul serio, non vanno comprate di default, non vanno accumulate e vanno usate sempre più per soddisfare un desiderio estemporaneo a scadenza. Pensiamo a un fenomeno sociale urbano già di grande rilievo, come come il cuoco professionista o il sommelier da noleggiare in gruppo a casa di qualcuno per delle cene e delle degustazioni domestiche che altrimenti rimarrebbero fuori dalla portata, forse anche dalla pensabilità. Dunque la creatività gioca un ruolo decisivo nel mondo di questi servizi. Pensiamo anche a Colis Voiturage, attivo in Francia. È un servizio che consente di consegnare pacchi tra privati, cioè mette in contatto sostanzialmente automobilisti che forniscono le loro direzioni di marcia con persone che hanno delle cose da spedire. Quindi si bypassa il costoso servizio di spedizione veloce e c'è una sorta di solidarietà a basso costo tra persone che si danno una mano. L'idea di fondo è che siamo sempre meno interessati a possedere gli oggetti, quelli necessari come i libri per gli studenti o quelli del desiderio come una borsa o un vestito griffati, ma siamo decisi comunque ad averli per un po', il tempo che basta, quello che serve per sperimentarli e per saturare quella specifica esperienza. E poi siamo altrettanto ben disposti a disfarcene, a restituirli. A proposito di beni necessari, citavo i libri. Il book rental, il noleggio dei libri, è diventato un servizio su larghissima scala in America. È proposto sia da catene di librerie come Barnes & Nobles, ma anche da tutti i college. Dunque, social network, studenti tipicamente squattrinati, la crisi economica, hanno aperto questo nuovo mercato intercettato per primo da Chegg.com. Si affitta con diritto di riscatto alla scadenza, naturalmente i libri danneggiati o non restituiti verranno pagati a prezzo pieno, quindi regole molto chiare. Sul fronte del desiderio, la formula per esempio dell'affitto di casa per vacanze con passaparola ha avuto un'incredibile accelerazione grazie a Facebook, che con Second Porch ha creato una rete di amici, di amici, di amici e rispettive case, e l'applicazione per ora gratuita funziona perché, come si legge, si vede la faccia dietro la casa.
Anche i dati parlano chiaro, il settore è in crescita. Sentiamo.
Dalla cristalleria allo smoking, dagli attrezzi per il bricolage alle borsette griffate, dall'auto di lusso fino all'aereo e all'opera d'arte, ma anche attrezzatura sportiva e da spiaggia. Prendere in prestito e restituire. Affittare per un giorno, un mese o più e poi riconsegnare. L'affitto diventa un nuovo stile di vita che sostituisce la proprietà perpetua con quella a tempo. Molti i vantaggi. Niente denaro investito a fondo quasi perduto, niente spese di gestione o di manutenzione, spazio libero in cantine e sgabuzzini. Ma occhio alle condizioni dei prodotti, avvertono le associazioni dei consumatori, e al contratto di affitto. Secondo un'indagine della Camera di Commercio di Milano, le attività di noleggio in Italia sono quasi 21.000. Primeggiano i beni personali, che coprono il 40% delle imprese. La metà noleggia DVD, videocassette e videogames, una su quattro barche e una su 20 attrezzature ed articoli sportivi. Buona anche l'offerta di lettini e ombrelloni da spiaggia e di mezzi di trasporto adatti alle vacanze, come motorini, camper e roulotte. L'Italia vanta anche ben 132 imprese che noleggiano aerei.
Patrizia, lo abbiamo sentito, ci sono prodotti che mai avremmo pensato un giorno di usare senza possederli, addirittura le opere d'arte, un bel quadro da piazzare in salotto, magari in occasione di un invito importante e poi restituire.
Sì, il tema è che abbiamo un nuovo legame con i prodotti e questo legame è più leggero, provvisorio, siamo dei consumatori un po' più distaccati, quindi creiamo e sciogliamo il legame come un nodo che si fa e si disfa. Quindi più liberi di circondarci ciclicamente di cose nuove o usate, diverse, senza il peso e i vincoli anche formali della proprietà delle cose, che talvolta sono ingombranti, anche fastidiosamente costosi. Pensiamo alle riparazioni, all'obsolescenza, ai furti, eccetera. Quindi questo nuovo legame tra consumatore e merce, che possiamo dire smaterializzante, sposta appunto l'accento sulla fruizione, sul servizio legato a quelle stesse merci, e questo porta a un aumento anche numerico dei consumi in affitto, cioè si tende a massimizzare l'esperienza, quindi ne facciamo molte di più. Questo però, va precisato, non è da ricondurre all'atteggiamento bulimico dell'accumulazione, ma al contrario, sapendo che possiamo avere in affitto ciò che vogliamo, selezioniamo con criteri ogni volta diversi diversi, molto personali, le cose che in quel momento corrispondono a quello che vogliamo essere, quello che vogliamo apparire, raccontare di noi agli altri. Quindi possiamo avere sempre l'ultima versione del prodotto desiderato, e se pensiamo all'elettronica di consumo, alle biciclette, alle automobili, alle barche, eccetera, questo è un vantaggio evidente, ma possiamo anche affittare, e questo è un caso anche molto controverso, delle cose appunto impensabili come gli animali. È un caso, dicevo, controverso e discusso, si tratta di Pet for Rent, è un servizio statunitense che dà in affitto appunto dei cuccioli degli animali da portare a passeggio per qualche ora al giorno e da restituire secondo delle formule di possesso molto flessibile. È un servizio pensato per chi ama gli animali ma non ha uno stile di vita che consenta la convivenza e la loro gestione, sappiamo, molto impegnativa, e quindi sceglie responsabilmente, si può dire, di frequentarli quando può. Di nuovo il tema è l'accesso, l'accessibilità a beni e ad esperienze che altrimenti attraverso la proprietà non sarebbero consentite. E qui pensiamo soprattutto al mondo del lusso, quello ostentativo, convenzionale, legato appunto a brand e prodotti e accessori da esibire come status symbol. In questo caso si parla di masclusivity, cioè l'affitto ci consente di fare esperienze esclusive alla portata di tutti, alla portata della massa. Chiunque si può sentire parte di un mondo meraviglioso di ricchi sfoggiando un accessorio moda, un vestito griffato, ma anche i gioielli adesso sono affittabili, le macchine top di gamma, l'aereo privato, eccetera. Tutto questo per un po' modello Cenerentola e poi si restituisce tutto. Parlando di consumi culturali, in chiusura va citato il caso YouTube, che pare stia facendo un accordo con le major cinematografiche per cui in futuro il giorno di uscita del DVD, del film già passato al botteghino, si potrà affittare quel film online e vederlo in streaming. Quindi stesso prodotto, doppia opzione contestuale, e dunque l'affitto che aumenta le possibilità di scelta e ci rende dei consumatori ancora più liberi.
Cosa c'è di nuovo a...
Voliamo in California per scoprire cosa c'è di nuovo nel mondo su renting e dintorni. Questo è il momento delle Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, buon pomeriggio. Se hai bisogno di una scala, prendila in prestito dal tuo vicino. Hai una bicicletta che prende polvere nel tuo garage, affittala in cambio di un guadagno extra. È questo che fa Neighbor Goods, il social network di quartiere. Neighbor Goods significa infatti beni di vicinato, che nasce come un ingegnoso sistema anticrisi e antispreco, per ora limitato all'area sud della California. Come funziona? Il sito altro non è che una comunità online di persone che, anziché acquistare oggetti e attrezzature che utilizzerebbero solo occasionalmente, hanno pensato bene di condividerli, ossia prestarli, scambiarli, affittarli temporaneamente a seconda del bisogno del momento. Le categorie di beni messi a disposizione spaziano dagli attrezzi e arredi per il giardino, alle apparecchiature elettroniche, allo sport, ma anche ai mezzi di trasporto come le biciclette appunto o le automobili. Il sito permette di scegliere la modalità di condivisione preferita, facilita le transazioni attraverso un calendario degli oggetti in prestito sempre aggiornato e un sistema di notifica automatico, oltre a mettere a disposizione degli utenti una wish list in cui inserire le richieste delle cose di cui si necessita e un servizio di instant messaging per comunicare in tempo reale. Come sottolineava già Patrizia, le persone consumatori sono sempre più transhumers, consumatori a scadenza, in transito, ma di questi tempi perché non diventare anche sellsumers, ossia consumatori e venditori allo stesso tempo.
Grazie Alessia. Patrizia, dalla proprietà all'affitto, alla condivisione, gli esempi, lo abbiamo sentito, sono moltissimi. È un processo temporaneo o irreversibile?
Dunque, l'affitto, ma anche l'usato, lo scambio, è già un fenomeno molto influente sul mondo dei consumi. E nella società della post-crescita l'ipotesi è che appunto l'affitto e non la proprietà si configuri proprio come uno dei cambiamenti ascrivibili alla nuova antropologia del consumo dopo la crisi, per citare Giampaolo Fabris. Se come transhumer, per tornare al nostro fenomeno con cui abbiamo aperto, accumuleremo meno e però ci concederemo comunque l'esperienza della merce attraverso l'affitto, il leasing, il baratto delle cose di seconda mano, eccetera, questo sarà un buon modo per praticare la logica win-win, cioè quel gioco in cui nessuno perde ma tutti vincono, e tra i vincitori c'è sicuramente anche il pianeta.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal sito radio24.it. Un saluto da Maria Luisa Pezzali, a domenica prossima.